Rischi post-quarantena, dove e come è più facile infettarsi? 16 maggio 2020. Chiara Guzzonato. Con la riapertura di varie attività si cerca di prepararsi a quella che l'OMS definisce nuova normalità, ecco quali sono i rischi e dove siamo più esposti al virus. Sembra che in molti stiano tirando un sospiro di sollievo, e non riesco a capire bene il perché. Esordisce così Erin Bromaget, biologo della University of Massachusetts a Dartmouth, nell'articolo pubblicato sul suo blog dove spiega in modo chiaro quali sono i rischi dell'allentamento delle misure restrittive adottate per contenere la pandemia da Covid-19. Comprendo le ragioni economiche dietro la riapertura, spiega Bromaget, ma se non risolviamo l'aspetto biologico, l'economia non migliorerà. Secondo le stime degli esperti, affinché il contagio avvenga è necessario entrare in contatto con almeno un migliaio di particelle virali o virioni di SARS-CoV-2. Con questo dato, non ancora confermato sperimentalmente, ma utile per dimostrare in che modo avviene l'infezione, è possibile capire quanto il virus rilasciato nell'ambiente sia pericoloso e quali siano i luoghi dove il rischio di contagio è più alto. Respirare. Un respiro rilascia tra le 50 e le 5.000 goccioline, o droplets, che viaggiano lente nell'aria e cadono al suolo rapidamente, al contrario di quanto avviene con uno starnuto o un colpo di tosse. Quando vengono espulse grandi quantità di particelle virali, la carica virale che emettiamo respirando è minima. Per venire contagiati dovremmo rimanere chiusi in uno stesso piccolo ambiente in cui si trova un soggetto infetto che non tossisce, starnutisce né parla per almeno 50 minuti. Sapendo che il contagio avviene quando si entra in contatto con un migliaio di virioni, considerato che respirando dal naso si emettono circa 20 virioni al minuto, basta dunque fare 1000 fratto 20 per capire in quanto tempo può avvenire il contagio. Si tratta di una estrapolazione, naturalmente, come gli altri esempi in questa pagina, nulla è per davvero così matematicamente certo, ma tanto basta, o dovrebbe bastare, per non fidarsi di chi dice che la Covid è ormai dietro le spalle, perché non è vero. Parlare. Rispetto al solo respirare, parlare aumenta l'esalazione di goccioline e virioni di 10 volte, immaginando di essere esposti senza alcuna protezione, basterebbero 5 minuti per essere contagiati, perché 1000 virioni necessari al contagio fratto 200 virioni al minuto 5 minuti. Tossire e starnutire. Con un colpo di tosse si possono rilasciare circa 3000 goccioline che viaggiano a 80 km fratto ora. La maggior parte di queste goccioline sono grandi e cadono in fretta a causa della gravità, ma altre rimangono in sospensione nell'aria e possono essere trasportate lontano. Uno starnuto, invece, rilascia circa 30.000 goccioline che percorrono molti metri a 320 km orari. È un aerosol di particelle anche molto piccole e che possono arrivare lontano. Se il soggetto è infetto può arrivare a seminare in giro, con ogni starnuto, anche 200 miliardi di particelle virali. Virus e batteri che starnutisci sopravvivono in aria anche 45 minuti. Il ruolo degli asintomatici. Almeno il 44% dei contagi avviene tramite soggetti asintomatici o presintomatici. È possibile diffondere il SARS-CoV-2 anche 5 giorni prima del manifestarsi dei primi sintomi. Le quantità di coronavirus rilasciate nell'ambiente cambiano durante il corso dell'infezione e variano da persona a persona. La maggiore carica virale viene rilasciata nell'ambiente poco prima dell'inizio dei sintomi. Secondo i dati, il 20% degli infetti è responsabile del 99% della carica virale che potrebbe potenzialmente essere rilasciata nell'ambiente. Covid-19, distanziamento sociale fino al 2022, speriamo di no. I luoghi più a rischio. Quello che è importante capire ora che i nostri tragitti non saranno più casa supermercato casa è dove siamo più esposti al virus, tenendo sempre ben presente che stare in ambienti chiusi a lungo aumenta il rischio contagio, ecco quali sono i luoghi più a rischio. Ristoranti. Con la riapertura di ristoranti e bar dopo lo stop forzato si impone la questione della sicurezza sanitaria in queste tipologie di locali, sicurezza reale e sicurezza percepita. Nel suo articolo Erin Bromaget cita un esempio di catena di contagi di cui si è parlato molto anche in Italia, quando un articolo pubblicato sul sito dei CDC statunitensi denunciò come in un ristorante di Guangzhou in Cina un singolo asintomatico avesse contagiato ben 9 persone sedute a tavoli diversi. Il virus sarebbe stato trasportato da un tavolo all'altro a cavallo del flusso di aria condizionata, sebbene il meccanismo ipotizzato per il contagio sia stato messo in dubbio e contestato da molti esperti. Anche in Italia, gli ambienti della ristorazione restano sorvegliati speciali, oggetto di misure preventive per la sicurezza che certamente impediranno a molti locali di riaprire. Uffici. Un altro esempio viene da un call center in Corea del Sud, dove un unico soggetto affetto da Covid-19 ha contagiato in una settimana 94 colleghi che lavoravano con lui sullo stesso piano dell'edificio. Questo caso ci fa capire che stare in spazi chiusi, condividendo la stessa aria per un lungo periodo di tempo, aumenta la probabilità di venire esposti al virus e contrarlo, afferma Bromage. Cori. Una situazione a cui difficilmente si pensa è quella dei cori. L'esempio viene ancora una volta dagli Stati Uniti, dallo stato di Washington, dove un coro locale è diventato il primo focolaio della contea di Skagit. Nonostante i 60 coristi abbiano osservato tutte le misure, pulizia delle mani con disinfettanti, niente contatti, rispetto delle distanze, non è bastato. 2 ore e mezza chiusi nello stesso ambiente, seppure ampio quanto un campo da pallavolo, cantando, espirando cioè a forza e a lungo, hanno fatto sì che 45 persone venissero contagiate. Erin Bromage conclude il suo post con un monito importante, che riprendiamo e facciamo nostro: fate la vostra parte, indossate la mascherina per ridurre la diffusione di goccioline nell'ambiente, ricordate sempre di lavarvi le mani e non toccatevi la faccia. I misteriosi coaguli di sangue nella Covid-19. 16 maggio 2020, Elisabetta Intini. La scienza inizia a far luce su una delle complicanze più insidiose della Covid-19, diffusi coaguli sanguigni che si manifestano in modo inusuale. La presenza di coaguli nella circolazione sanguigna è uno degli eventi più pericolosi associati alla Covid. I coaguli, grumi di sangue, che ostacolano il normale flusso di sangue ossigenato nell'organismo, si manifestano nel 20-30% dei pazienti ricoverati con sintomi gravi dell'infezione e possono portare a conseguenze potenzialmente letali, come ictus in soggetti giovani e senza malattie pregresse, attacchi di cuore o embolie polmonari, cioè l'ostruzione di vasi sanguigni che trasportano il sangue dal cuore ai polmoni. I ricercatori iniziano solo ora ad avere maggiori informazioni sulla formazione di questi coaguli, che si manifestano in modo inusuale e che allo stesso tempo costituiscono una delle caratteristiche chiave della Covid-19. Killer silenziosi. I coaguli sanguigni sono ammassi gelatinosi di cellule e proteine che l'organismo di norma mette in campo per ostacolare il sanguinamento. Nei quadri clinici da Covid-19, questi grumi si manifestano a cascata e in modo insolito. Tanto per cominciare, non sempre rispondono alle terapie anticoagulanti che dovrebbero fluidificare il sangue e che di norma vengono somministrate ai pazienti in terapia intensiva. Inoltre, coaguli in miniatura sono stati osservati nei vasi sanguigni più sottili e periferici, come i capillari della pelle e quelli del tessuto polmonare dei pazienti. Un sintomo molto raro per una persona reduce da una grave infezione, che forse potrebbe spiegare i livelli critici di ossigenazione del sangue manifestati da chi ha contratto la malattia, e il fatto che in alcuni casi la ventilazione meccanica sembra inefficace. Doppio attacco. Come spiega un articolo su Nature, è come se i processi di ossigenazione del sangue subissero un attacco incrociato. Da un lato la polmonite interstiziale intasa di fluido e pus gli alveoli polmonari, dall'altra i microcoaguli impediscono al sangue ossigenato di circolare correttamente. I sintomi neurologici della Covid-19. Cause poco chiare. Il SARS-CoV-2 potrebbe attaccare il tessuto endoteliale che riveste i capillari e le cui cellule ospitano gli stessi recettori ACE2 che il virus prende di mira nei polmoni. Negli individui sani, i vasi sanguigni somigliano a tubi vuoti dalle pareti lisce, ma un'infezione virale può danneggiare il rivestimento di questi condotti obbligandoli a produrre proteine che facilitano gli ingorghi. Oppure, i coaguli potrebbero essere legati all'azione del coronavirus sul sistema immunitario. La tempesta di citochine, la reazione immunitaria spropositata associata alla Covid-19, può attivare il sistema del complemento, un meccanismo di difesa costituito dall'attivazione simultanea di diverse proteine che può facilitare i processi di coagulazione. Infine, i pazienti ospedalizzati per Covid-19 potrebbero già soffrire di condizioni che favoriscono la formazione di coaguli, come ipertensione e diabete. Nuove cure. Le indagini sui coaguli di sangue nella Covid-19 avanzano di pari passo con le terapie che prendono di mira proprio questi processi. Gli scienziati della Mount Sinai School of Medicine di New York hanno dimostrato che i pazienti con Covid-19 in ventilazione polmonare assistita riportavano un minore tasso di mortalità se trattati con anticoagulanti. E i ricercatori della Columbia University di New York, così come altri gruppi di Canada e Svizzera, hanno lanciato trial clinici per confrontare gli esiti di terapie anticoagulanti in dosi normali con terapie più massicce per i pazienti con Covid-19 in terapia intensiva. Intanto, un team israeliano ha iniziato a reclutare partecipanti per uno studio che valuti ID un farmaco anticoagulante ancora più potente, un attivatore del plasminogeno che comporta tuttavia un rischio ancora maggiore di emorragie. Uguale.